In questa serie di 12 puntate molto personali del podcast Amato, vi racconterò di 12 pesci che ho preso e che, per qualche motivo ben preciso, sono andati a fissarsi laggiù, in quelle pieghe della materia grigia in cui ogni appassionato di pesca custodisce i ricordi indelebili. In questa serie di 12 episodi parleremo di 12 pescate, 12 pesci veri che spero potranno accendere anche in te che mi ascolti sul podcast la passione per la pesca. Prima però di tuffarci nei miei ricordi, se quello che ascolti ti piace almeno un po', ricordati di iscriverti e magari creare un account su amato.it, dove trovi anche tutte le attrezzature messe a punto da me e dal mio team. Hai fatto? Ok, si parte! Nella vita di ognuno, penso e credo, esistano delle epoche. Di quei periodi dell'esistenza nei quali si hanno delle abitudini, personali ma anche condivise, con tante altre persone. In questa puntata del podcast vi parlerò di un'abitudine mia, che avevo e che non tornerà più, almeno credo. Non tornerà più perché la mia esistenza ha intrapreso un altro percorso, da una parte, ma anche perché la diga di Genova l'hanno chiusa, dall'altro. La diga, per i pescatori genovesi, era la diga foranea, una specie di lunghissima isola, perché parliamo di un molo senza collegamento con la terraferma. Un posto per pescare magico. E qui mi riallaccio a quando ho detto delle abitudini personali ma condivise, perché avevo l'abitudine di ritrovarmi alla foce del Polcevera tra le 5 e le 5.30 di mattina, insieme ad altre 10 o 100 persone, per prendere la prima barca. Sì, perché per andare sulla diga foranea ci voleva il battello dei pedrini. Chiudo gli occhi e vedo le scene del sottopasso in cemento che portava al lungo foce, cintato con alta rete metallica, e laggiù la barca ferma, intraversata rispetto al corso del fiume, che tanto era quasi sempre inesistente. Nell'aria un puzzo fetido di marcio dovuto ai miasmi del Little Cedar, che sorgeva in faccia sull'altra sponda, e che nell'acqua salmastra di Polcevera e Porto scaricava un'acqua nera di cui vi dirò tra poco. Potrei fare almeno 20 puntate del podcast sulla diga e sulle sue partizioni. Tanti sono i pesci belli che ho preso lanciando dal lato interno e dal lato esterno, ma per questa puntata, e forse solo per questa puntata qui, non avrò da vantare una preda record, poiché parlerò delle menole, di una gara in cui le ho inseguite come fantasmi, affinando la tecnica e mescolando nel racconto amicizia, stanchezza e tramontana, elementi classici, insomma, per chi va a pesca con un gruppo di persone. Apro gli occhi. Ho i minuti contati, anche se sono le 3.45 del mattino di una domenica di aprile. Ma sì, chiamiamolo mattino. Avevo già fatto la doccia 5 ore prima, in modo da poter saltare dentro l'abbigliamento da pesca e sgattaiolare fuori casa, dove mi aspettavano, in perfetto ordine, il panchetto, le canne e un igloo di pastura. Scendo una rampa di scale veloce ed arrivo allo scooter, un Kimco d'ink nero sul quale incastro tutto come fosse una partita a Tetris. La ghiacciaia si infila a forza sul pianale. Carica di pastura a base di sardine in salamoia, carica dei siberini con acqua da bere e le esche fredde. A tracolla riesco a mettermi il panchetto e le canne. Considerando oggi quante canne avevo in quella sacca, l'idea di andare da Camogli a San Pier d'Arena in scooter era veramente una pazzia, ma quando uno ha la passione per una cosa, fa anche questo. Faccio la via Aurelia, fino ad arrivare alla foce del Bisagno, poi, per concedermi il lusso, vietato, di fare la sopraelevata in scooter 50 di cilindrata, convinto che a ridosso delle 5 del mattino nessuno mi avrebbe beccato. La faccio franca. Scendo la sopraelevata a buona velocità per entrare in lungomare Canepa e con mio stupore, immenso stupore, vedo l'auto sportiva gialla di un altro garista, per giunta di una certa età, accostata ai margini di una rotonda affiancata da tre signorine dai facili costumi. Esplodo a ridere dentro il casco. È lui! Ma no! Arrivo alla foce del Polcevera, accosto lo scooter dove capita, tutto in spalla e mi affretto a prendere posizione nella bolgia dei partecipanti alla gara. Siamo in tanti ad essere iscritti a questa prima prova del campionato provinciale di Genova. Ho passato mesi a prepararmi e pensare a come avrei potuto migliorarmi. Adesso, però, so che se resto fra gli ultimi accodati, non riuscirò a salire né sulla prima barca né sulla seconda, perdendo ad ogni giro una buona ventina di minuti che mi sarebbero utili laggiù sulla foranea per sistemarmi la postazione. Nel gruppo dei garisti trovo dei miei soci, amici chiavaresi, con cui sono cresciuto. Emanuele mi dice, ma era il nostro amico quello dalle bagasce? E io? Sembrava anche a me, e lui fa notare che ha una certa età e ridiamo come pazzi. Saliamo sul battellino di Pedrini e ci sediamo. Questa volta, per non insabbiarsi, la rotta da seguire è quella di puntare dritto dall'altro lato e costeggiare la sponda in cemento ovest per prendere il largo. Già, perché in una precedente occasione, quando guidava la barca suo papà, ci eravamo arenati a Centrocanale, una scena epica. Adesso al timone c'è il figlio, che non perde tempo per uscire fuori dalla cabina e filare in acqua una cannetta da 1 metro e 3 anelli, armata con un mulinello rotante caricato con filo in dacron, artificiale tipo pesciolino finto in acqua, a traina a pochi metri dalla barca. Costeggiamo la foce. Quando la barca raggiunge un canaletto di scarico delle acque Italsider, l'acqua, che era già nera, riceve una forte emissione rossastra. Penso che lì ci potrebbe vivere il pesce con tre occhi dei Simpson, il cartone animato. 30 metri dopo, passa di lì il pesciolino finto e la cannetta si piega. Il comandante tira su un branzino, a Genova detto luasso, che sarà un paio di chili. I commenti a bordo si sprecano, ovvio, siamo una trentina di pescatori ammassati e con attrezzature da fare invidia. Arrivo sulla diga e mi sistemo sulla postazione che mi era stata data per sorteggio. Fisso i portacanne con i chiodi da cemento per evitare che la tramontana si porti via tutto. Ero arrivato lì con la prima barca, per cui ora ho tutto il tempo di pensare, di prepararmi e di fare quello che farebbe ogni pescatore che non può pescare. Guardo in acqua. Là sotto ci saranno 1 milione di menole. Non mi illudo, possono essere i pesci più numerosi ma anche più difficili da prendere. Inizia la gara e parto a canna fissa, 7 metri e galleggiante da 1,5 grammi. Tutti noi concorrenti però pasturiamo, disposti in fila lungo il manufatto di cemento. Così i pesci si affondano, vanno giù. Ed io li inseguo alternando la canna bolognese montata con un galleggiante scorrevole al lancetto. Beh, se ci fosse una specialità genovese nel campo della canna da riva, questa sarebbe il lancetto. La gara per me sembra procedere abbastanza bene, anche se non ho mai la possibilità di salire come diametro di filo sopra lo 0,8. Faccio pochi cambi, monto lo 0,10 ma le menole mi confermano di avere una gran furbizia. Così scendo nuovamente con il filo. A fine gara torno a terra. Prendo una medaglia di secondo o terzo di settore. Ora la posizione mi sfugge, ma di certo non avevo vinto. Quello che però ricordo, come fosse oggi, è che le menole mi avevano dato una grande lezione. E poi ricordo un'altra cosa, ecco. Emanuele e Piero, che mi spiegano che il nostro socio non aveva fatto la gara perché aveva avuto un incidente all'autosportiva. Aveva rotto una sospensione ed era andato via col carro attrezzi. Nessuno gli aveva dato una mano, ma sinceramente in quella situazione tu gliel'avresti data. Ciao Gianni, ovunque tu sia. Se penso a quanto ha contato per me quel luogo ameno, fatto di incontri con i pesci e con le persone, allora penso che non è giusto chiuderlo. Non si può vietare, aggrappandosi al tema della sicurezza, un posto che sta alla base di un passatempo sano, una palestra di vita per tanti ragazzi come ero io. Penso che la diga non portava soldi quasi a nessuno quando era gratis e poi, comunque, non ne portava probabilmente abbastanza all'autorità portuale che ha deciso di far pagare i pescatori prima di voltargli le spalle vietando tutto. Bisognerebbe a volte capire o far capire che il bene della società non sta solo negli aumenti del fatturato, nei consumi bulimici, nell'inventarsi la necessità di un permesso per ogni cosa, anche per quelle che fino a ieri costituivano un pezzetto della mia e della tua libertà.